nostro cuore è rivolto verso il cielo, ma sappiamo che finché siamo su questa terra abbiamo ancora delle esortazioni a cui rispondere dalla parola di Dio. E oggi ne vediamo una, la prima. Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie appunto a Prima Tessalonicesi capitolo 4. Questa è una nuova parte che inizia all'interno della lettera all'Apostolo Paolo. Nell'ultimo messaggio abbiamo visto, Andrea ci ha fatto vedere che Paolo desiderava rivedere questa chiesa per colmare le lacune della loro fede, dice al versetto 10. Queste lacune, che sono il problema che Paolo vuole affrontare nel resto della lettera, sono sintetizzate proprio nella preghiera con cui conclude il capitolo 3. Abbiamo visto molto molto brevemente. E Paolo dice: quanto a voi, il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi, primo tema, per rendere i vostri cuori saldi e irreprensibili in santità davanti a Dio, secondo tema, nostro Padre quando il nostro Signore Gesù verrà con tutti i suoi santi. In breve, questa è un po' la sintesi del resto della lettera. Quindi i capitoli che abbiamo davanti sono la risposta dell'Apostolo Paolo ai problemi di ordine pratico di questi credenti e il risultato dello sforzo spirituale di completare in qualche modo la loro crescita. E come avremo modo di vedere, i capitoli 4 e 5 hanno un carattere esortativo. Vogliono spingere chi legge a fare qualcosa di molto pratico. Infatti Paolo ripete moltissime volte in questi pochi versetti parole come verbi come esortare, consolare, comportarsi e abbondare. E il fatto che Paolo lo ripeta così spesso lo rende proprio la struttura portante del discorso che lui fa a questi credenti, proprio con lo scopo di richiamare i Tessalonicesi e noi oggi a vivere in modo coerente con il Vangelo a cui abbiamo creduto con tutto il cuore. E così oggi vediamo i versetti del capitolo 4, i versetti da 1 a 8, e come ho detto mostrano il primo aspetto di cui Paolo vuole parlare, e questo aspetto è la santificazione che si esprime tra le altre cose in una vita sessualmente pura. E Paolo parte subito con questo argomento. Avete notato in qualche modo l'ordine che ha fatto nella preghiera? È un pochettino diverso. In qualche modo Paolo è come se si fosse fermato e lo Spirito Santo l'ha guidato in qualche modo a cambiare un po' l'ordine dei temi che voleva trattare. Mette per primo la santificazione. La santificazione in qualche modo è un peso che sta sul cuore di Paolo in qualche modo più grande dell'amore fraterno e del ritorno del Signore. Perché? Dobbiamo chiederci perché questo. Perché innanzitutto il peccato sessuale era un problema diretto che dovevano affrontare quei credenti. Era un problema che loro dovevano affrontare. Tessalonica era una città grande, l'abbiamo visto, un crocevia per il commercio e una città dove esistevano molti e diversi culti religiosi che erano caratterizzati da pratiche sessuali. Era quindi una città dove si viveva a contatto con l'immoralità, era a portata di mano, potremmo dire. E per quanto forse ci possa sembrare strano, nella società romana e greca si era molto più inclini ad accettare le pratiche sessuali immorali, nel senso che non venivano percepite come cose sbagliate, l'adulterio, le relazioni sessuali tra adulti e giovani adolescenti, omosessualità erano cose che rientravano nella normalità a quel tempo. Era comune, normale e socialmente accettato che qualcuno le praticasse, per cui dobbiamo renderci conto che anche i credenti venivano in contatto molto facilmente con queste realtà e subivano delle pressioni a riguardo, tra parenti, amici. Non è molto diverso, se ci pensiamo bene, da quello che noi troviamo nella nostra società. Infatti è chiaro che la questione è molto simile anche per noi. Infatti come loro anche noi viviamo in una società dove esiste l'immoralità sessuale. e dove ogni giorno si è famosa e spesso addirittura la si celebra. Tutto il pensiero scientifico, umanistico, postmoderno si basa sul fatto che non esiste una verità morale e che, come ogni altro animale, l'uomo, anche noi dobbiamo soddisfare i nostri bisogni sessuali, liberi da ogni senso di colpa. E come al tempo dei Tessalonicesi, le persone affermano che l'adulterio, il sesso prima del matrimonio, la masturbazione e l'omosessualità sono aspetti normali della vita e di una società libera ed evoluta come la nostra. E veniamo costantemente martellati con messaggi, immagini e slogan che ci incitano a vivere una vita sessualmente contraria alla volontà di Dio. Ma questo non è l'unico motivo. Il secondo motivo per cui Paolo inizia subito con questo argomento è da ricercare nel fatto che Paolo sta parlando a credenti. Questi sono credenti. È vero, credenti, ma sono sempre uomini e donne come noi, deboli. E il peccato sessuale ancora esercita una forza grande sui credenti. E quindi è una forza che non solo proviene dall'esterno, nella società, ma anche dall'interno, da dentro di noi, da dentro il nostro cuore. Perché viviamo in un corpo che è ancora soggetto a concupiscenze. E questo fatto ci ricorda quello che stiamo studiando proprio nelle lettere ai Romani. Ho trovato molto bello che noi stiamo studiando proprio questo aspetto della santificazione, capitoli 6, 7 e 8 di questa lettera, perché stiamo vedendo che Dio, quando entra nella nostra vita, ci salva, ci libera dalla schiavitù del peccato e dalla potenza che questa condizione aveva su di noi. Ci dà lo Spirito Santo per combatterlo. Tuttavia, riconosciamo insieme all'Apostolo Paolo che questo non ci rende incapaci di commettere il peccato. Siamo ancora in una battaglia con le nostre concupiscenze. E probabilmente a causa di questa attrattiva verso il peccato ancora forte, qualche credente della Chiesa di Tessalonica stava lottando proprio in questo campo. E forse addirittura qualcuno stava già cadendo, stava già peccando. E come abbiamo detto, questo non è un problema solo dei Tessalonicesi, è anche un problema per noi credenti, una realtà che riguarda anche noi credenti. Anche noi siamo in questa battaglia, come loro, e nessuno di noi che è qui dentro è immune dal peccare, quindi dal cadere in qualche peccato sessuale. Abbiamo bisogno di aiuto in questa battaglia per la purezza sessuale. I ragazzi più giovani ne hanno bisogno. Chi non è sposato, come chi lo è, ne ha bisogno. E il brano che abbiamo davanti è ciò di cui abbiamo bisogno questa mattina. Proprio quello che noi abbiamo bisogno in questa lotta. E qui Paolo vuole aiutare, esortare e ammonire anche i credenti affinché possano vivere in modo santo in mezzo a una società immorale. E così leggiamo i versetti da 1 a 8 di questo capitolo 4. Prima Tessalonicesi 4, versetti da 1 a 8. Del resto, fratelli, avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio. Ed è già così che vi comportate. Vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a progredire sempre di più. Infatti sapete quale istruzione vi abbiamo date nel nome del Signore Gesù. Perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate come fanno gli stranieri che non conoscono Dio, che nessuno opprima il fratello né lo sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose. E come già vi abbiamo detto e dichiarato prima, infatti Dio ci ha chiamati non a impurità ma a santificazione. Chi dunque disprezza questi precetti non disprezza un uomo, ma quel Dio che vi fa dono, anche dono del suo Santo Spirito. Paolo ci presenta tre aspetti della santificazione e che ci aiuteranno a vivere in modo santo, puro, in una società caratterizzata dall'immoralità, immoralità sessuale. Il primo aspetto è contenuto nei primi due versetti. Vediamo il progetto della santificazione. Il progetto della santificazione. Questi primi due versetti sono in qualche modo un principio generale circa la santificazione e ripetono in qualche modo cose che già abbiamo ascoltato nei messaggi precedenti, quindi li vedremo molto brevemente e arriveremo subito, quasi subito, al centro del pensiero di Paolo, che è contenuto dai versetti 3 a 6. Però impariamo delle cose da questi versetti. Impariamo innanzitutto che la santificazione è un movimento, potremmo dire, un progresso. Dio non ci ha salvati per restare fermi, per rimanere come siamo. Lui vuole che ci muoviamo, andiamo avanti, che progrediamo sempre di più nella santificazione. E lui dice: vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a progredire sempre di più. Il punto è che o si progredisce o si torna indietro. Non importa quello che abbiamo fatto nel passato, perché o si progredisce o si torna indietro. E il progredire è un obiettivo, ha un obiettivo. Lo sappiamo, questo è quello che presenta la Bibbia riguardo alla santificazione. E l'obiettivo è quello di diventare sempre più simili a Cristo, nel carattere, nel modo di agire, nel modo di comportarsi. Quindi più ci allontaniamo dal peccato e più ci avviciniamo a Dio. Assomigliare a Cristo non è un'esperienza mistica. Paolo non parla di una somiglianza reale che può essere insegnata. Avete notato che loro avevano appreso dall'apostolo Paolo e dai suoi collaboratori il modo in cui comportarsi, il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio. E questo è interessante, perché qui c'è un doppio risvolto nella nostra obbedienza. Innanzitutto l'obbedienza è un dovere, dovete comportarvi, qui c'è un dovere, ma anche un desiderio di una persona che vuole piacere a Dio. Parte da un senso di dovere, ma è anche un senso di amore verso il proprio Salvatore. È un atto d'amore verso colui che ci ha salvati. E questo ci impedisce di cadere in alcuni eccessi, sicuramente, riguardo alla santificazione. Da una parte c'è il pericolo di cercare di santificarci aderendo a certe regole umane. Desideriamo e cerchiamo di applicare delle regole umane. E dall'altra che la santificazione vada sentita come se fosse un qualche cosa di emotivo. La santificazione non si ottiene né con riti, né tantomeno con un bel canto, che in qualche modo faccia scattare la scintilla dentro il nostro cuore. Assolutamente no. La santificazione è sempre la risposta del credente alla salvezza. Una risposta che nasce dal suo desiderio di ubbidienza, ma anche dal suo amore verso colui che l'ha salvato. E questo è il primo dei tre aspetti, l'abbiamo detto, era molto breve, che Paolo ci presenta. La santificazione è il progetto di Dio per noi, farci diventare sempre più simili a Gesù. Ma come si fa? Come si fa in modo pratico? E adesso Paolo ci spiega tutte queste cose attraverso il secondo aspetto che vedremo, il progetto della santificazione. Abbiamo visto, il processo della santificazione. Abbiamo visto il progetto, adesso vediamo il processo. Dopo averci fatto riflettere sull'aspetto generale della santificazione, ora Paolo entra nello specifico. E la prima cosa che ci dice è che Dio vuole che i credenti si santifichino. Al versetto 3 leggiamo: perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate. La congiunzione perché può essere tradotta anche con infatti, e infatti si usa per spiegare il motivo di una cosa. Il motivo per cui dobbiamo progredire nella santificazione è perché Dio lo vuole. Dio lo vuole. E mi pare abbastanza semplice questo, chiaro. Paolo ci dice che questa è la volontà di Dio. La volontà di Dio può essere classificata in due modi, questo lo fanno i teologi. In un qualche modo si parla di volontà specifica e di volontà generale, possiamo dire. La prima è quella che riguarda l'individuo o una specifica chiesa locale come la nostra, mentre la seconda riguarda in generale tutti gli uomini, indistintamente, e tutte le donne. E per capire questa distinzione possiamo fare un esempio. Qualche tempo fa abbiamo pregato per capire se Dio voleva che acquistassimo o meno una sala al quadrato. Nessuno di noi sapeva se questo era quello che Dio voleva o meno per noi al tempo. Non c'era nessun versetto nella Bibbia dove potevamo trovare delle indicazioni sull'opportunità che la Chiesa Berea acquistasse una sala. Non lo sapevamo perché Dio vuole guidarci in queste cose nel comprendere la sua volontà specifica per noi, quindi per capirlo cosa dobbiamo fare? Dobbiamo pregare, dobbiamo ponderare, pensare, dobbiamo essere in comunione tra di noi per essere sensibili alla guida, quello che abbiamo fatto. Dobbiamo cercare l'unità dello Spirito per avere un'unione di intenti. In altre parole, abbiamo cercato di fare quello che Paolo raccomandava agli Efesini, di non agire con leggerezza, ma di cercare di ben capire quale sia la volontà del Signore. Questa era la volontà specifica, che abbiamo cercato di comprendere e che non possiamo in altro modo saperlo, perché non è in qualche modo nella Bibbia. Ma cos'è la volontà generale di Dio? La volontà generale di Dio è quella volontà che è descritta in modo chiaro nella parola di Dio, in modo che tutti, indistintamente, possano comprenderla e metterla in pratica. E ci sono tanti brani che descrivono questa volontà generale di Dio, ad esempio 1 Timoteo 2,4, che ci dice che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Ancora in Giovanni 6,40 Gesù dichiara: perché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo resusciterò nell'ultimo giorno. Poco più avanti, in 1 Tessalonicesi 5,18, Paolo afferma che in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo per voi. Questo è il tipo di volontà di Dio che è molto chiara. Molto chiara, non necessita di grandi sforzi per essere compresa, casomai deve essere accettata. Non c'è bisogno di uno studio particolare, particolarmente accurato, per capire che Dio vuole evangelizzare il mondo. Non c'è bisogno di organizzare una qualche riunione di preghiera per capire che non devo tradire mia moglie ed esserle fedele. Perché? Perché io so, noi sappiamo che questa è la volontà di Dio. Lo sappiamo. Come faccio a saperlo? Perché queste cose sono così chiare nella Bibbia, sono messe in modo tale che quando le leggiamo non possiamo dire che significa, o io non la capisco. Sono cose così semplici che non possiamo dire come posso applicarla alla mia vita. Questo è il tipo di volontà che non lascia libertà di interpretazione, ma ci schiaffa direttamente davanti alla nostra responsabilità di ubbidienza, perché a Lui noi dobbiamo rendere conto di ciò che comprendiamo e non di ciò che non comprendiamo. E questo è il tipo di volontà di cui Paolo parla qui in questo brano. Davanti a questa spiegazione della volontà di Dio, noi siamo ancora più responsabili. Perché Dio ci ha creati? Chiediamocelo, perché Dio ci ha creati? Perché ci ha salvato? Perché ha creato la nostra Chiesa? Per fare la volontà di Dio. E per fare la sua volontà dobbiamo essere obbedienti. Dio ha tracciato il cammino e il nostro compito è quello di percorrerlo. Non a caso la Bibbia dice che noi viviamo su questa terra come forestieri, stranieri e pellegrini, e che siamo cittadini del cielo. Non dovremmo essere influenzati da ciò che regola e guida questa società. Il nostro comportamento deve essere determinato dalla volontà di Dio. E questo comportamento determinato dalla volontà di Dio, Paolo la chiama santificazione. Il credente, proprio perché è cittadino del cielo, uno che appartiene a un altro mondo, ad un altro regno, reagisce alla volontà di Dio santificandosi. La santificazione è la caratteristica dei credenti. E Pietro ricorda ai suoi lettori: ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, 1 Pietro 1,15. E la santificazione, così come intesa sia da Pietro che da Paolo, è quel processo in cui noi diventiamo, come abbiamo detto prima, sempre più simili a Cristo tramite la nostra volontaria e progressiva consacrazione a Dio. E voglio sottolineare questa parola processo, perché spiega molto bene cosa sia la santificazione. Queste parole ci ricordano che la santificazione, come ogni altro aspetto della vita cristiana, non è un percorso facile e né immediato. Al contrario, è un percorso, un processo di trasformazione che richiede tempo, fatica e a volte anche dolore. E noi viviamo in un'epoca in cui si vuole avere tutto e subito. E questo modo di pensare è entrato prepotentemente anche nella Chiesa. Infatti c'è un tipo di insegnamento che descrive la santificazione appunto come un'esperienza, una scoperta di una formula segreta o di un insegnamento nuovo. Ma chiaramente questo non è il modo di vedere la santificazione, il modo biblico di vedere la santificazione. La santificazione non è un'esperienza, non è qualcosa che si sente con l'emozione, né si ottiene con metodi che promettono liberazioni istantanee. È un processo, è una trasformazione, è vivere mostrando sempre di più il carattere di Cristo. Tuttavia in questo processo Dio non ci lascia soli. Questa è una buona notizia. Dio non ci lascia soli e ci dà dei principi pratici che possono essere applicati per sostenerci nella nostra santificazione. E questi principi saranno una guida per noi nei momenti di crisi, perché ci saranno momenti di crisi, e ci aiuteranno a rimanere puri in questa società. Così Paolo presenta attraverso una serie di esortazioni pratiche, sia in forma negativa che in forma positiva, tre principi che possono aiutarci ad essere santi, a fare la volontà di Dio, mentre viviamo in questo tipo di società, contraria a Dio. La prima istruzione è di carattere negativo ed è contenuta proprio al versetto 3, e ci ricorda che è la volontà di Dio che vi asteniate dalla fornicazione. Questa esortazione riguarda precisamente la sfera sessuale del credente. La fornicazione deriva da una parola greca, porneia, è un termine generico che indica tutte le pratiche sessuali che sono compiute appunto al di fuori della volontà di Dio. Dio, quando ha creato l'uomo e la donna, comprendiamo bene, Dio quando ha creato l'uomo e la donna li ha creati affinché godessero la sessualità. Il sesso è parte integrante del piano di Dio per la coppia. Nessuno dovrebbe dire Dio non vuole questo, ha creato la sessualità e poi non vuole. Dio ha creato l'uomo e la donna perché godessero la sessualità, tuttavia questo aspetto della vita dell'uomo deve essere goduto all'interno di ciò che lui ha stabilito, cioè entro tutto quello che rientra nella sua volontà. Nella sua volontà. In altre parole, Dio ha creato la sessualità affinché essa sia goduta in modo puro, in modo santo, in modo altruistico, in un ambito molto preciso ed esclusivo, cioè all'interno della coppia, formata da un uomo e da una donna. E questo significa che un credente che non è sposato deve astenersi da ogni attività sessuale al di fuori del matrimonio. Questa è la prima implicazione, mentre un credente sposato deve essere fedele al suo coniuge. E tutto quello che esce al di fuori di questo cerchio, potremmo dire, viene definito dalla Bibbia fornicazione. Ma cosa significa astenersi? Paolo non sta incoraggiando a reprimere il desiderio sessuale, piuttosto ci sta dando degli strumenti allo scopo che il credente impari a dominarlo e a controllarlo, affinché possa essere vissuto appunto entro i limiti che Dio ha stabilito, affinché diventi una benedizione e non una maledizione, come vediamo oggi. Quindi astenersi significa che il credente deve evitare ogni tipo di peccato sessuale. In altre parole, deve impegnarsi a stare lontano da situazioni che possono farlo cadere in questo peccato. oppure possano tentarlo ad avere pensieri sbagliati in questo ambito. Molti credenti forse si chiedono quanto possono avvicinarsi al peccato pur rimanendo puri. Qual è la linea che mi fa rimanere puro ma posso avvicinarmi al peccato? Ma questo non è il modo di ragionare del credente, non può essere mai. Ci dovremmo chiedere piuttosto quanto mi posso allontanare dal peccato per essere sempre più puro. Il cristiano è uno che fugge il male prima di vederlo. Non è solo uno che evita le situazioni quando le vede arrivare, ma è uno che fa di tutto affinché non capitino. Tenta di far di tutto affinché non capitino. E cosa implica questo comando? Innanzitutto che dobbiamo fare attenzione a quello che vediamo quando siamo da soli. Il credente non può pensare di vedere immagini pornografiche e rimanere puro. E la mente assorbe queste immagini e condiziona il nostro modo di agire. E la mente è qualcosa di strano, fa riemergere queste immagini nei momenti più diversi, quando preghiamo, quando leggiamo la Bibbia, quando parliamo con qualcuno, quando siamo da soli, riaffiorano la nostra mente. Dobbiamo fare attenzione ai luoghi che frequentiamo e agli argomenti di cui parliamo con le altre persone. Anche tra credenti dovremmo fare attenzione alle parole che diciamo ai fratelli e alle sorelle, al modo in cui ci poniamo, alle battute che facciamo, a come ci vestiamo e persino a come ci tocchiamo nel salutarci. Queste sono tutte cose che il credente deve fare, considerare per se stesso e per il prossimo. Ma poi Paolo al versetto 4 ci dice qualcos'altro. Andiamo avanti e vediamo quindi la seconda esortazione. Paolo ci dice che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore. Questo è un comando positivo che va a completare il primo. Mentre il credente è impegnato a evitare situazioni peccaminose che avvengono fuori di lui, allo stesso tempo è impegnato a disciplinarsi, imparando ad avere il controllo sul proprio corpo. Questa frase letteralmente significa acquistare il proprio vaso. E alcuni commentatori ritengono che qui Paolo stia dando delle istruzioni riguardo alla purezza all'interno del matrimonio. Certamente è un bel pensiero. Infatti il termine vaso è indicato da Pietro per descrivere la donna, no? In 1 Pietro 3,7 vi ricordate, dice: anche voi mariti vivete insieme alle vostre mogli con riguardo dovuto alla donna come a un vaso, la stessa parola, più delicato. Ma questo modo di vedere questa istruzione non è, almeno per me, convincente. Per alcuni motivi. Innanzitutto si può rispondere che la donna non è l'unico vaso, ma il vaso più debole. Anche l'uomo è un vaso, il vaso più forte. Inoltre crea problemi perché limita il ruolo della moglie a che cosa? Solamente a quello di provvedere, il piacere sessuale per il marito. E naturalmente questo non è il ruolo che la Bibbia assegna alla moglie. Infine, se questa istruzione riguardasse solo i mariti, questa parte della Bibbia, allora non avrebbe nulla da dire né alle mogli né alle persone non sposate. Ma Paolo cosa dice? Ciascuno di voi. Quindi per questi motivi è preferibile comprendere la parola vaso non come a moglie, ma come corpo. Come corpo, poiché questo è il modo corretto di vedere questa parola, crediamo che qui Paolo si stia rivolgendo a tutti noi, indistintamente, uomini, donne, sposati, non sposati, giovani, vecchi. In questo senso il comando riguarda la nostra disciplina, non il controllo sulla moglie, ma il controllo del corpo, delle proprie pulsioni, dei propri desideri. È come una battaglia in cui siamo chiamati ad andare avanti e a conquistare sempre di più il campo del nemico. E Paolo dice che il credente deve sapere come possedere il corpo. Il verbo sapere indica il fatto che possedere il proprio corpo è qualcosa che si deve imparare. Qualcosa che si deve imparare. La disciplina, l'autocontrollo sono virtù che il credente impara nel tempo e ad esercitare sempre meglio. E certamente è un compito difficile, non è facile. Difficile innanzitutto per me, ma il credente, noi tutti abbiamo strumenti per imparare a disciplinare il nostro corpo. E vorrei darvi adesso alcuni principi molto molto pratici, principi che in qualche modo ho imparato proprio qui nella nostra chiesa e che ho trovato molto utile nella mia vita. Innanzitutto ricorda che il tuo corpo è la casa dove Dio abita, mentre disciplini il tuo corpo. Ricorda che il corpo è la casa in cui Dio abita. Paolo diceva ai Corinzi: non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Siamo uniti a Cristo. Prenderò dunque le membra di Cristo per farne membra di una prostituta? No, di certo. Abominevole sarebbe pensare di coinvolgere Cristo in un peccato sessuale. Non sapete che chi si unisce alla prostituta ha un corpo solo con lei? Poiché Dio dice: i due diventeranno una sola carne. E poiché abbiamo imparato che il credente è unito al Signore, è il Tempio dello Spirito Santo, e ogni peccato che viene commesso con il corpo profana il Tempio e coinvolge Cristo stesso nel peccato che commettiamo. E queste sono parole che devono fare riflettere e spingerci alla santità. Ma c'è un altro principio, è quello di impiegare bene il tuo tempo. Impiega bene il tuo tempo, soprattutto il tempo libero che hai. Rifletti su come impieghi il tuo tempo. Ricorda che noia e pigrizia rappresentano dei terreni fertili e ideali per i peccati e i peccati sessuali. Impiega il tuo tempo libero per pregare e studiare la Bibbia. In Filippesi 4:8 Paolo dice: fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Sono queste le cose che devono entrare nella nostra mente. E questo è importante, perché la battaglia per il controllo del nostro corpo si compie dove? Nella nostra mente. È la mente che deve essere riempita con cose vere, con quelle cose che riguardano Dio e la sua verità. E se non lo facciamo, qualcos'altro riempirà la nostra mente. La tua mente deve appartenere interamente a Dio e essere totalmente concentrata su di Lui. Inizia la tua giornata avendo un tempo di meditazione e preghiera. Questo ti proteggerà nel corso della tua giornata. Cosa dice Davide nel Salmo 119? Come potrà il giovane rendere pura la sua via? Badando ad essa mediante la tua parola. Questo è molto importante. Ma c'è ancora un altro principio: cerca la comunione con altri credenti. E questo è sempre un principio importante, è vero, il credente non è da solo nelle sue battaglie, non siamo da soli, stiamo tutti imparando e insieme, incoraggiandoci, sostenendoci, che possiamo vincere queste battaglie. Il credente deve circondarsi di altre persone che vogliono vivere come lui, vogliono vivere piacendo al Signore e che lo aiutano non ad affondarlo, ma a farlo sempre meglio e ad incoraggiarlo quando cade. Nella Chiesa siamo chiamati a vivere in modo puro i rapporti tra noi, favorendo e pregando per il nostro progresso reciproco. E perché sono importanti questi principi? Perché la disciplina differenzia il credente dal non credente. Avete notato cosa dice Paolo? Dobbiamo disciplinarci perché senza abbandonarci a passioni disordinate come fanno gli stranieri che non conoscono Dio. Questo è quello che differenzia il mondo dalla Chiesa. Il mondo non conosce la disciplina perché non conosce Dio. Non ha un rapporto con Dio. Mentre i credenti si disciplinano proprio perché hanno un rapporto con Lui. Il pensiero dominante del mondo invece è quello proprio di abbandonarsi alle passioni, soprattutto in questa società occidentale, a abbandonarsi a qualche cosa che appaghi il proprio desiderio, ed è esattamente il contrario di quello che desidera fare il credente, che invece è piacere al Signore. Quando il credente pecca è come se cancellasse una parte della linea che differenzia la Chiesa dal mondo. Quindi la Chiesa è composta da credenti che si impegnano a vivere in modo totalmente diverso dal mondo. Per essere una testimonianza dobbiamo vivere in modo santo per Dio, non dobbiamo chiuderci in un cerchio, logicamente, ma dobbiamo farlo per essere una testimonianza verso il mondo. Verso il mondo. Ma andiamo avanti, guardiamo la terza esortazione contenuta al versetto 6. Non coinvolgere altri nel tuo peccato. Al versetto 6 dice che nessuno opprima il fratello né lo sfrutti negli affari, o come sarebbe meglio, più corretto tradurre, in questo affare. Paolo non sta cambiando argomento, sta sempre parlando della purezza sessuale. E ci sta dicendo che quando commettiamo il peccato non è mai una questione privata, peccato sessuale, ma coinvolge non solo Cristo, come abbiamo visto prima, ma coinvolge altre persone che ricevono un danno. Chi commette il peccato è come se rubasse qualcosa al suo prossimo. Non è mai qualcosa di privato. È qualcosa di tremendo, perché disonora Cristo, disonora il fratello o la persona che ci vive accanto. Un altro fratello può essere inteso anche come persona che condivide la nostra umanità, ma poi è anche un peccato contro noi stessi. In 1 Corinzi 9, 26, 27 Paolo dice: io quindi corro così, non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria, anzi tratto duramente il mio corpo, ancora questo pensiero, e lo riduco in schiavitù. E poi ci dice perché: perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri io stesso sia squalificato. Peccato sessuale squalifica il credente dalla sua testimonianza, dal suo servizio. E certamente queste sono grandi motivazioni per non commettere il peccato sessuale, sebbene esso sia importante. Tutte queste motivazioni che ci ha dato Paolo non sono l'uniche che ci, in qualche modo, ci fermerebbero dal commettere il peccato. E questo ci porta al terzo aspetto che ci permetterà appunto di vivere in modo santo in questo mondo immorale. Abbiamo visto il progetto della santificazione, il processo della santificazione, come dobbiamo santificarci, e ora vediamo la protezione nella santificazione. E in questi versetti ci sono tre considerazioni che Paolo fa per proteggerci ancora ulteriormente dal peccato sessuale. Innanzitutto Paolo ci dice perché di avere la giusta visione di Dio, avere il timore di Dio che ci protegge dal commettere il peccato. E lui dice una frase molto importante: perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, come già vi abbiamo detto e dichiarato prima. Ma cosa sta dicendo qui Paolo? Anche qui non dobbiamo comprendere male. Qua Paolo non sta dicendo che Dio si vendicherà dei credenti che peccano, ma se Paolo si sta rivolgendo a coloro che, pur essendo stati esortati, ancora vogliono vivere nel peccato sessuale. Non sta rivolgendosi a quelle persone che stanno combattendo e cadono, ma poi vogliono rialzarsi e continuare a piacere al Signore. Paolo si sta rivolgendo a quelle persone, quei credenti che frequentavano la Chiesa, che erano parte della Chiesa, che nonostante queste esortazioni ancora vogliono continuare a vivere nel peccato sessuale. E questo è un severo ammonimento verso tutti coloro che vivono una vita contraddistinta dal peccato, pur definendosi veri credenti. E noi sappiamo che il credente è giustificato, è perdonato, non è più sotto la condanna di Dio. Ma qui Paolo fa un primo accenno, definendo Cristo come il Signore, a quel giorno in cui Dio farà vendetta di tutti i peccatori. Tema che affronterà poi nei primi 11 versetti del capitolo 5. Mentre nel giorno di Cristo tutti i credenti compariranno davanti al tribunale di Cristo per ricevere la valutazione delle loro opere, sia in bene che in male, e ricevere il loro premio, il giorno del Signore tutti i non credenti compariranno al gran trono bianco dove saranno valutati per ricevere la retribuzione per il loro peccato. E queste sono parole, sono severe parole di ammonimento rivolte a tutti coloro che ancora non hanno creduto in Cristo, pur definendosi cristiani. Ricorda che lo stile di vita peccaminoso rivela la vera condizione di una persona. E forse oggi in questa sala ci sono giovani, singoli, persone sposate che stanno vivendo in questo modo. A queste persone possiamo rivolgere con tutto il cuore un appello, quello di ricordare che l'unico modo che abbiamo per evitare il giudizio di Dio, la vendetta di Dio, è quello di confessare il nostro peccato mentre andiamo a Cristo per ricevere il perdono. Non siamo salvati se frequentiamo una chiesa evangelica, né perché abbiamo una giusta teologia, né perché serviamo in qualche modo nella chiesa locale, cantiamo, facciamo il banco libri, no. Siamo salvati quanto comprendiamo la nostra miseria e chiediamo perdono a Dio, che è ricco di misericordia, che quando confidiamo in Cristo per ricevere il perdono dei peccati. Ma dobbiamo anche imparare ad avere la giusta visione della chiamata di Dio. Vivere nel peccato è incoerente con la chiamata che abbiamo ricevuto tutti quanti noi. E Dio non salva nessuno che non voglia con tutto se stesso essere cambiato, essere trasformato, essere tirato fuori da quella situazione di pantano e di peccato in cui viveva prima. Ancora una volta, dire di essere stato salvato dal peccato e vivere ancora nel peccato è incoerente. Una persona che vive lontano da Dio non desidera essere cambiato da Dio e non comprende la necessità di vivere in modo santo per Lui. Questa è una prova inconfutabile della condizione spirituale di colui che vive nel peccato. Tuttavia, chi ama il Signore comprende appieno la sua chiamata a vivere in modo santo. Siamo chiamati a vivere in modo santo. Ma ancora, ricorda che lo Spirito Santo abita in te. E questa è la visione della santità che rimarca nelle parole finali dell'Apostolo Paolo, versetto 8. Chi dunque disprezza questi precetti non disprezza un uomo, ma quel Dio che vi fa anche dono del suo Santo Spirito. Non buttare le parole di Dio dietro, non le disprezzare, non ne tener conto, come se fosse qualcosa di poco conto. Perché Dio è colui che dà il suo Santo Spirito. È chiaro che se non desideri vivere in modo puro non sei stato salvato e non puoi avere lo Spirito Santo, che per definizione è santo. Avete notato come Paolo usa e inverte le parole, Santo Spirito. Lo Spirito che Dio ha messo nei nostri cuori nel momento della salvezza è per definizione santo. E allora come fa un credente a vivere nel peccato e non essere disturbato da questo fatto? Perché lo Spirito Santo ci richiamerà, proprio perché Lui è santo, a uscire fuori da quella situazione. Ripeto, non sto parlando di cadute accidentali che sono nel percorso. Il credente può peccare, ma sempre c'è lo Spirito Santo che ci richiama a ritornare nella stessa direzione in cui stavamo girando prima. In Romani 8, 12, 13 Paolo dice così: dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne voi morrete, ma se mediante lo Spirito Santo fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Abbiamo lo Spirito Santo. Questa è una buona notizia, tanto incoraggiante, perché non siamo lasciati da soli. Dio ha già messo la soluzione, già ha messo la potenza per farci andare in questo percorso che è vero, è difficile. Perché lo Spirito Santo brama la santità di Dio, spinge il credente a ricercare la santità, a perseverare e a chiedere perdono quando cade. È vero, la santificazione è un processo lungo e, come abbiamo detto, a volte doloroso, che ci farà gridare anche a causa della nostra debolezza, perché vediamo le nostre peggiori debolezze, ma tuttavia è un processo possibile. Non grazie alle nostre forze, non grazie a delle regole, ma grazie allo Spirito che abita in noi. E poiché lo Spirito Santo brama le cose di Dio, Egli certamente lavorerà in noi, in me e in te, affinché tutti quanti insieme possiamo sempre di più assomigliare a Cristo, alla gloria di Dio. Preghiamo. Signore, vogliamo dirti grazie per questo brano così chiaro, ma riconosciamo che è molto difficile da mettere in pratica, perché viviamo in una società contraria a te, siamo continuamente esposti a immagini, a slogan, a pressioni che ci fanno in qualche modo cadere. E c'è il nostro cuore che è così debole tante volte, che in un qualche modo tante volte fa vacillare il nostro piede, come dice tante volte il salmista. Ma grazie per quest'ultimo pensiero, Signore, che Tu hai messo il Tuo Santo Spirito in noi. Tu hai messo lo Spirito Santo affinché noi possiamo compiere questo percorso per la Tua gloria e fare la Tua volontà. Signore, questo è il nostro desiderio. Questo è il nostro desiderio. Ravviva in noi il desiderio di ubbidirti. Fa che tutti quanti insieme possiamo camminare su questa strada. E se c'è qualcuno che è caduto, che noi lo possiamo aiutare a rialzare e non giudicare, Signore. Questo era lo scopo dell'Apostolo Paolo, rialzare le persone che sono cadute. Ti ringraziamo per questo nel nome di Gesù. Amen.